E di riconoscenza. L'autore, il salmista, ha sperimentato nella sua vita di essere sull'orlo della morte, ma Dio lo ha risollevato alla vita e al benessere. Quindi c'è questa esperienza che viene raccontata nel Salmo 30 e viene raccontata attraverso il ringraziamento e la riconoscenza per tutto questo. In qualche modo comprendiamo che, come dice qualche commentatore, quando era nella prosperità aveva acquistato troppa sicurezza. L'uomo nella prosperità non comprende fino in fondo, ritiene che la forza di questa sicurezza stia in lui. Dice Sant'Ignazio nei suoi esercizi: l'uomo fa nido in casa d'altri. Quando sta troppo bene, l'uomo ritiene spesso che sia per suo merito, per sua forza, per sue capacità, che le cose funzionano, e allora fa il nido in casa d'altri. E allora il Signore deve aiutarlo a comprendere che la sua stabilità è un dono. E adesso comprende, dopo l'esperienza faticosa, riponendo di nuovo fiducia in Dio. Ecco, e questo ci introduce al tema della risurrezione. Cristo morto è ora condotto, Dio lo ha risuscitato dai morti. Questo è l'annuncio che si apre a partire da questo salmo che leggiamo insieme. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Nella sua santità celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ho detto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare. Nella tua bontà, oh Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso. A te grido, Signore, al Signore chiedo pietà. Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa, potrai ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia. Perché ti canti il mio cuore senza tacere. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Siamo arrivati alla fine del Vangelo di Luca. Entriamo nell'ultimo capitolo, il capitolo 24. E siamo alla fine anche di un cammino di 2 anni, se ci pensiamo bene. In effetti è un cammino che ci ha portato ad attraversare non proprio tutto il Vangelo di Luca, ma una parte molto considerevole, un po' con pazienza, come le formichine, un passo alla volta. E molti testi li abbiamo davvero un po' letti insieme, meditati insieme, quindi mi sembra importante sentirci un po' dentro questo clima, ecco, dentro un clima che in un certo senso appunto è un po' la fine di un cammino, no? Magari anche faticoso, però volutamente appunto continuativo, e tutta questa tensione, in particolare appunto tutta la seconda parte del Vangelo di Luca, quella che viene chiamata la grande inserzione lucana, appunto il lungo viaggio di Gesù fino a Gerusalemme, capitoli 9 e 19, ci hanno portato fino alla città santa e lì finalmente il disastro totale. Il disastro totale, noi arriviamo come testimoni appunto, e come dire, dentro una tensione, una speranza, un'attesa. Lo mediteremo la prossima volta, anzi sarà Don Augusto a farcelo meditare, il famoso episodio dei 2 discepoli di Emmaus. Noi speravamo che fosse lui, cioè veramente avevamo proprio un'altra aspettativa, un'altra attesa. Un disastro, tutto finito. Ecco, perché inizio così? Perché se stasera ascoltiamo questo testo, all'inizio del capitolo 24, i primi 12 versetti, appunto con questo, noi sappiamo già chi è l'assassino, sappiamo già come va a finire. In realtà mettiamoci per un istante davvero nello stato d'animo, nel cuore, nella mente, nell'esperienza di chi ha assistito alla morte di Gesù, a quella morte. con tutta l'attesa, con tutta la tensione, con tutta la speranza. Basta. L'unica cosa che possiamo fare, lo vedremo tra poco, appunto, è mettere una pezza, andare al sepolcro, fare qualcosina, ma basta. Basta. E questo ci apre anche a dire, com'è possibile pensare alla risurrezione? Ecco, siamo un po' dentro questa prospettiva. Ecco, questo chiude appunto l'intero Vangelo di Luca, ma in fondo appunto lo raccoglie tutto in un annuncio, l'annuncio chiave, sconvolgente, è risorto. Noi appunto l'abbiamo sentito fin troppo e quindi sì, è risorto, come dire, due etti di insalata, no? Cosa vuole? Ecco. Vorrei che facessimo veramente questo sforzo stasera, cioè di metterci proprio in questa prospettiva, tenendo conto anche che evidentemente quello che hanno vissuto i discepoli, il lungo discepolato che hanno fatto, che Gesù ha fatto compiere loro, appunto questo grande maestro di vita, questo grande appunto maestro di vita, Gesù non è solo un maestro di vita, Gesù, ed è questo il salto di stasera, è promessa di vita, è molto di più. Gesù non lascia un insegnamento, ma indica una direzione, un passaggio. Ecco, ci mettiamo un po' in questa prospettiva, appunto, sapendo che, ed è un po' quello che sentiremo anche questa sera, nessuno è stato testimone della risurrezione. Io c'ero, l'ho visto, no? Però molti hanno fatto esperienza del risorto. Facciamo esperienza del risorto, non della risurrezione. La risurrezione sarà l'esperienza che vivremo quando anche noi attraverseremo appunto questo passaggio.
Leggiamo insieme. Ora il primo dei sabati, all'alba profonda, vennero al sepolcro portando gli aromi che prepararono. Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Ora entrate e non trovarono il corpo del Signore Gesù. E avvenne, mentre erano senza via d'uscita circa questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre esse venivano prese da timore e chinavano il volto verso terra, dissero loro: «Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo che deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e al terzo giorno alzarsi». E si ricordarono delle sue parole. E ritornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora erano Maria, la Maddalena, e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro. Dicevano agli apostoli queste cose e parvero loro come deliramenti queste parole, e non credevano loro. Ora Pietro, alzatosi, corse al sepolcro e, curvatosi, vide le sole bende e se ne andò presso di sé, meravigliandosi di ciò che era avvenuto. Ci accostiamo ai primi tre versetti. Ora il primo dei sabati, all'alba profonda, vennero al sepolcro portando gli aromi che prepararono. Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Ora entrate e non trovarono il corpo del Signore Gesù.
Dunque, quest'ultimo capitolo letterariamente segna davvero una svolta, un nuovo inizio, un epilogo inedito, impensato. E dal punto di vista, come dire, narrativo, Luca usa un po' questo espediente, cioè appunto qui non si dice neppure chi è il soggetto. All'alba profonda, il primo dei sabati, vennero al sepolcro. Ci costringe a fare un salto indietro, a rileggere, andarci a riprendere la fine appunto del racconto, come dicevamo, rimetterci un po' in sintonia con quello di cui le donne, e non solo le donne, erano state testimoni. Era il giorno della parasceve, leggo proprio gli ultimi tre versetti del capitolo 23. abbiamo bisogno di fare un salto indietro, ma appunto, lo ripeto, questo è questo espediente letterario che Luca usa. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Voi sapete che loro, al tramonto del sole, per lo Shabbat, appunto, gli ebrei accendevano le luci, era proprio parte, ancora oggi accendono le luci. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe ed Arimatea. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Queste poche righe ci dicono appunto che cosa sta per accadere, che cosa hanno in animo le donne, appunto. Questa prospettiva, loro testimoni di questa fine, evidentemente preparano un po' questa scena, la sorpresa, i segni appunto inaspettati, e dunque alla fine del sabato, appena il sabato è concluso, la notte è passata, alle prime luci del mattino ecco che vanno per compiere quello che non era stato possibile fare, non c'era stato il tempo di fare. Non ci addentriamo sulla cura del corpo, del cadavere, appunto, al tempo di Gesù, ma evidentemente c'era non una sorta di imbalsamazione, ma appunto una cura comunque del corpo. E noi lo immaginiamo in modo forse un po' trucido, un famoso film The Passion ci ha fatto vedere appunto un po' come Gesù aveva subito anche fisicamente la passione. Quindi anche, cioè, nessuno si era messo lì, no, con la spugnetta a pulire niente. Questa cosa, proprio la cura, l'amore per quel corpo, per quella persona. Ecco. E dunque, tutto questo ci prepara. E insieme alle donne arriviamo appunto presso il sepolcro. E Luca ci dice, nella traduzione di Padre Silvano si sottolinea ancora più fortemente questo, ora il primo dei sabati. La traduzione che usiamo, la nuova traduzione c'è, dice il primo giorno della settimana, al mattino presto. Ecco. Il primo dei sabati ci fa entrare di più in quello che è un po' la prospettiva, e cioè nel suo Vangelo Luca ci ha raccontato ben 7 sabati. Se facessimo passare tutto intero il Vangelo, soprattutto alcune delle guarigioni che Gesù ha compiuto, Luca ce le racconta in un sabato. Luca 4, 16 e 31, Luca 6, 1 e 6, Luca 13, 10, Luca 14, 1 e 23, 54. Esattamente 7 sabati. Questo è l'ultimo dei sabati. Questo forse è il primo dei sabati, l'ottavo giorno. Siamo fuori quasi da una dimensione temporale, evidentemente non è un dato cronologico semplicemente, ma Luca ci presenta un dato teologico, qualcosa che va oltre, qualcosa appunto che ci dice è iniziato il giorno definitivo, è il primo giorno, è il giorno in cui il sole verrà a visitarci come un sole che sorge, Gesù, questa risurrezione, ci dice appunto che siamo entrati nel tempo del risorto, nel tempo di una vita nuova. Quel mattino è l'alba appunto di una prospettiva diversa sull'esistenza umana. E in questo senso allora tutto questo ci permette evidentemente, ed è un po' la prima riflessione, di non guardare la morte, ma di guardare la vita in modo diverso. Anzitutto la nostra vita. Cioè in che senso? Se questo davvero è il passaggio, se Cristo è il primo dei risorti, la via che il Signore Gesù percorre diventa la nostra stessa via. E in questo senso appunto questo primo albeggiare dice davvero che la nostra vita non è tutta qua. La prospettiva della risurrezione ci dice che appunto ci attende qualche cosa che va oltre la semplice esperienza umana. Anzi, mi piace fare riferimento questa sera in modo un po' abbondante a quella che è stata nei primi tempi della predicazione della Chiesa una riflessione, la riflessione possiamo dire davvero sul tema della morte, della vita, della risurrezione, di cui tra i molti soprattutto Paolo è interprete. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, Paolo ritorna più volte su questo tema della risurrezione e dice appunto che evidentemente noi possiamo sperare in qualche cosa di più, in qualche cosa di più grande. Paolo lo dice con queste parole. Siamo al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Paolo sta ragionando proprio sulla risurrezione, sul fatto che Gesù è apparso. E poi dice: se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Se abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa vita. Che cosa ci sta suggerendo appunto questo testo e questa riflessione? Che fondamentalmente appunto la risurrezione di Gesù ci permette di avere uno sguardo nuovo sulla nostra stessa esistenza. Non è tutto qui, non è tutto qui. La risurrezione di Gesù ci dice appunto che il nostro sguardo deve poter andare oltre. E allora pensiamo appunto con quali occhi diversi possiamo considerare la perdita dei nostri cari, che è evidentemente non solo una perdita, è una prospettiva nuova nella quale possiamo immaginarci, nell'ottica della risurrezione, di poterci ritrovare, di poterci rincontrare. È solo questione di tempo dal nostro punto di vista, se crediamo alla risurrezione. Perché se non crediamo, se Cristo non è risorto, se abbiamo avuto speranza in Lui soltanto per questa vita, ecco, Paolo ci suggerisce questo. E poi il secondo dato, che è un elemento che ritorna in tutti i racconti e se volete un po' l'annuncio della risurrezione. Il racconto di Luca prepara un po' la scena. Le donne hanno visto dove Gesù è stato posto e il mattino presto ci vanno, portando gli aromi che avevano preparato. Ce l'ha detto poco fa. Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, primo elemento di sorpresa. E soprattutto, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. L'assenza del corpo, la pietra rotolata, ecco, questa sorpresa per un dato che non torna, per qualcosa che evidentemente non ci sta nella loro prospettiva. Tutti i racconti concordano su questo elemento. Il corpo di Gesù non si trova. Ma allora ci fermiamo un istante ancora proprio su questa domanda. Ma allora in che cosa consiste la risurrezione? Quando noi parliamo di risurrezione, beh, anzitutto dobbiamo dire che questo non era un dato condiviso in modo unanime al tempo di Gesù. Vi ricordate quel famoso episodio in cui siamo al capitolo 20, sempre del Vangelo di Luca, i Sadducei pongono a Gesù un caso, una situazione, no? Loro non credono nella risurrezione, ci dice Luca. E appunto la donna che ha avuto 7 mariti e poi appunto questi sapienti chiedono a Gesù: ma allora di chi sarà moglie nella risurrezione, poiché l'hanno avuta in 7 come moglie? Dunque qualcuno nella risurrezione non crede. Ma anche il mondo il mondo culturale del tempo è totalmente distante. Ricordate Paolo ad Atene, Atti 17, gli ridono dietro quando sentono parlare, no, della risurrezione. A parte che Anastasis pensavano fosse una divinità particolare, ma su questo ti sentiremo un'altra volta. Dunque, davvero l'annuncio della risurrezione è veramente un'assurdità. Ma appunto, in che cosa consiste la risurrezione? Noi nei Vangeli conosciamo per esempio la risurrezione di Lazzaro o quello del figlio della vedova di Nain. Non è questo, non è questo. La risurrezione non è Lazzaro che ritorna ancora a vivere, perché poi Lazzaro dopo muore. A questa vita, a una vita fisica, a una vita biologica. La risurrezione è qualcosa di più, è qualche cosa che va oltre questa vita. Questo è il passaggio, è il guardare, l'affacciarsi oltre l'esperienza umana. È il credere, appunto, come qua si dice, che c'è una dimensione anche corporea. Poi questa è tutta da capire. Appunto, che cosa significa che il corpo di Gesù non c'è più? E in questo senso, appunto, Paolo, che entra in questo dibattito, appunto, ci dice ancora qualcosa, fa un affondo. Siamo sempre al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Paolo fa sua la domanda di chi, appunto, ascoltando l'annuncio della risurrezione, di domande se ne fa parecchie. Ma qualcuno dirà, siamo sempre al capitolo 15 della prima Corinzi, versetto 35 e seguenti, ma qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano di altro genere, e Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Poi va avanti e alla fine, appunto, riprende ancora questa immagine. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Paolo che tende a ritrovare un linguaggio per dire proprio questo. E siccome noi non abbiamo fatto esperienza della risurrezione, non ancora, evidentemente facciamo esperienza della morte altrui, non della nostra morte. Ma nella fede, appunto, viviamo l'attesa, la speranza. Questo annuncio, appunto, il Vangelo di questa sera ci fa entrare un po' in questa ottica. Ma evidentemente, appunto, ed è l'ultima cosa che dico, tutto questo ci lascia un indizio, o meglio, ci lascia un'indicazione, e cioè che i racconti della risurrezione, questo in primis, non sono semplicemente il resoconto di fatti accaduti di cui noi veniamo a conoscenza per convincerci che Cristo è risorto, ma sono qualcosa di più. Sono soprattutto un'indicazione perché anche noi facciamo esperienza di Gesù risorto. Questo è, appunto, non è leggo sul giornale la notizia che è avvenuto questo. Sappiate che Gesù è risorto. Ma questo racconto, questi racconti, sono un invito. Luca spesso, appunto, racconta la vicenda di Gesù esattamente in questa chiave, in questa ottica. È l'invito, perché non tu sappia che le donne sono andate al sepolcro e poi hanno avuto anche una visione di angeli, ma perché tu vada al sepolcro, dovunque esso sia, e perché anche tu possa fare, anche noi ascoltatori di oggi, lettori di oggi del Vangelo, anche noi possiamo fare esperienza di Gesù risorto.
Una piccola cosa Cito questo testo molto bello di Xavier Léon Dufour, Resurrezione di Gesù e Messaggio Pasquale, che è un testo, questo grande studioso di Giovanni, ha scritto proprio un testo dedicato con chi vorrà leggerlo nell'estate, è sempre divertente, magari un po' impegnativo, però può servire. E in un passaggio dice così, che ci aiuta a capire la novità, no? Che ha posto la resurrezione. Utilizzando il linguaggio giudaico forgiato per la fine dei tempi e per tutti i giusti, il Vangelo lo ha applicato a una persona singola e a un momento del passato recente, applicando a un momento preciso del tempo una categoria per i giorni della fine. I cristiani passavano dall'escatologia alla storia. Un fatto annunciato per la fine dei tempi ha avuto luogo nel corso del tempo. Che cos'è la resurrezione? Cioè, i giudei già ci dicevano che sarebbero risorti tutti dai morti, credevano, no? Che ci sarebbe stata la resurrezione quando? Al ritorno del Messia, alla fine dei tempi, quando tutto si sarebbe concluso. Questa era la visione giudaica. Arriverà il Messia e allora tutti risorgeranno, ci sarà il giudizio presso la Porta Bella di Gerusalemme, tutti con le loro tombe, no? Escono fuori e c'è il giudizio, allora mettiamo tutto. No, il cristianesimo fa una cosa particolarissima, usa lo stesso linguaggio che i giudei usavano per l'escatologia, per la fine dei tempi, per la resurrezione finale, e lo applica a un uomo dentro la storia. Questo passaggio cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo eterno non è più alla fine, ma il tempo eterno è dentro la storia. Cioè, per chi incontra il risorto, è possibile sporgersi già ora sull'eternità. Dentro la tua storia, incontrando il risorto, tu puoi far penetrare l'esperienza dell'eternità dentro nel cuore della tua storia, dei germi di eternità dentro la storia. È un Dio che tramite la nostra esperienza di fede e la partecipazione alla resurrezione vuol fare già entrare dentro le cose storiche un germe di eternità. Cosa hanno fatto i santi? Una donnetta alta, 1,50 m, goba quando era vecchia, magrolina, no? Ha messo in piedi, partendo da dei poveretti, no? A Calcutta, no? Ha messo in piedi una holding della carità, no? Una roba che ha messo in movimento, no? Che cos'è? Un germe dell'eternità che penetra dentro la storia. Chi fa esperienza del risorto fa l'esperienza di qualche cosa di eterno che già penetra dentro la sua esistenza. Non solo, ma questo ci dice che tutta la storia è in tensione verso l'eterno. Tutta la storia, tutta l'umanità è destinata a risorgere. E avvenne, mentre erano senza via d'uscita circa questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre esse venivano prese dal timore, si chinavano chinavano i volti verso terra, dissero a loro: «Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo che deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e al terzo giorno alzarsi». E si ricordarono delle sue parole.
Ecco il messaggio fondamentale. Il punto di arrivo di tutto il Vangelo sta qui, in queste parole. E possiamo dire appunto che insieme all'elemento della pietra rotolata e insieme alla tomba vuota, il terzo elemento del racconto di quello che è successo è anche questa presenza, appunto questa visione di angeli. Sappiamo che Matteo e Marco ci parlano solo di un angelo, un uomo in bianche vesti. Qua Luca invece ci dice che sono due. Vabbè, cosa ci interessa? Ma in realtà, appunto, non per fermarci su particolari secondari, ma noi sappiamo che perché una testimonianza avesse valore giuridico era necessario che ci fossero almeno due testimoni. Anzi, Matteo ci dice appunto che quando c'è una questione all'interno della comunità, tutto si è risolto sulla base di due o tre testimoni, almeno due. E poi appunto giuridicamente devono essere maschi, due maschietti, se no non vale. La donna, la testimonianza della donna.
Ancora adesso sono nell'antico.
Ma dal punto di vista giuridico, appunto, credo che la cosa valga ancora adesso. E quindi, cioè, la visione è quella che è. Però, appunto, questa cosa è proprio forte. Perché se noi la leggiamo invece dal punto di vista, ancora una volta, narrativo di quello che succede, beh, insomma. Cioè, da una parte, appunto, due uomini, dice appunto il testo. Due uomini in veste sfolgorante. Vengono incontro, appunto, a questa visione senza via d'uscita. Avvenne che mentre erano senza via d'uscita circa questo, non sono in grado di spiegare, di decodificare questo segnale. Che significa questo sepolcro vuoto, un segno appunto inevidente. Ebbene, è molto bello cogliere esattamente questo, e cioè che fin dalle prime battute questa verità, questo annuncio incredibile e impensabile viene affidato alle donne, che appunto non avevano proprio nessun peso giuridico. Alcune donne delle nostre sono andate al sepolcro e hanno detto di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che lui è risorto, ma lui non l'hanno visto. E il termine che qua padre Silvano traduce appunto in modo forte è questo di un deliramento, e parvero loro come deliramenti queste parole. Poi sappiamo tutti, una donna, cioè, normalmente non può avere se non delle allucinazioni, e quindi è evidente, no, questo? O no? Ecco, no, lo dico provocatoriamente proprio perché è proprio la mentalità. Cioè, queste tornano a casa e ci dicono che hanno visto, ma cosa hanno visto? Cosa hanno visto? Eppure il Signore sceglie come prime apostole, degli apostoli, proprio delle donne. Non solo, ma vi ricordate che recentemente nella liturgia abbiamo letto al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, appunto, di Pietro e di Giovanni, che vengono arrestati perché hanno cominciato a parlare proprio della risurrezione. Ma il Sinedrio è costretto a rendersi conto che questa era gente semplice e senza istruzione. Ma se noi avessimo appunto un messaggio fondamentale, avremmo scelto gente preparata e con diploma, possibilmente, magari anche un master. Questo è forte perché evidentemente ci dice fin da subito che le persone più improbabili e meno autorizzate ad annunciare, a testimoniare qualche cosa, sono quelle che Dio sceglie. Ma questa è la logica di Dio da sempre. Anche in questo punto chiave dell'annuncio cristiano, evidentemente Dio si muove così. E poi evidentemente c'è un altro elemento, e cioè che questi due testimoni entrano in scena e svolgono una funzione fondamentale che mi sembra spesso decisiva anche per noi. Cioè, tante volte ci troviamo davanti a eventi a segni indecifrabili. Perché? Ma perché? Perché questa cosa che mi accade non solo appunto evidentemente il sepolcro vuoto, ma bene, è come se questa scena ci ricordasse un dinamismo anche della nostra vita spirituale. Ci sono tante cose che noi non siamo in grado di comprendere e di interpretare, ma solo lo sguardo di Dio, solo la parola di Dio ci permette di leggere, di interpretare ciò che ci accade, dei segni che altrimenti resterebbero muti e inevidenti. L'angelo è il decoder di tanti eventi della nostra vita, simbolicamente è questo. Uso un linguaggio un po' più moderno, ma ci capiamo. Cioè davvero tante cose per noi sono inspiegabili e indecifrabili, indeducibili. Ecco. Dunque Dio manda continuamente l'angelo della sua presenza in molti modi per riconoscere la sua stessa presenza e leggere i suoi segni. E poi questa domanda, la domanda chiave, no? Perché cercate il vivente tra i morti? Anche questo ci dice davvero perché tante volte le nostre ricerche non hanno un buon esito. È come se ci volesse indicare appunto il rischio di tante ricerche sbagliate, di tante direzioni nelle quali non troveremo nulla. Tra l'altro anche qua c'è un'altra notazione, gli esegeti ci fanno notare che mentre sempre Matteo e Marco parlano appunto del crocifisso, Luca parla del vivente, cioè appunto Marco e Matteo hanno uno sguardo retrospettivo, guardano a quello che è successo, colui che è stato crocifisso, Luca guarda avanti. Dice appunto tonzonta, il vivente, colui che è vivo, colui che è e rimarrà per sempre vivo. Dunque evidentemente è uno sguardo prospettico. E l'ultimo elemento, anche qua, che funzione ha l'angelo, questa presenza appunto, questi due uomini in abiti, in veste sfolgorante, non solo permettono alle donne di leggere questo segno, ma compiono un'altra operazione fondamentale, che è quella appunto di fare appello alla memoria. L'ultimo elemento è fare memoria. Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea. Ecco, anche questo è un altro elemento decisivo. Cioè fare memoria di ciò che il Signore Gesù ci ha consegnato. E questo fare memoria, il ricordare appunto, non è solo un'operazione mnemonica, lo sforzo appunto di non perdere dei pezzi di cose sapute, ma il ricordare etimologicamente, appunto lo sappiamo bene, significa ritornare al cuore per attingere, per tirar fuori ciò che il cuore custodisce. E allora la stessa cosa come principio anche spirituale vale anche per noi, per poterlo riconoscere, per poterlo incontrare, per discernere i segni della sua presenza nella nostra vita, dobbiamo ricordare ciò che Gesù ci ha detto, dobbiamo ritornare al cuore che custodisce appunto la sua parola. Ricordate come vi parlò. Ecco, credo che anche questo è l'ultimo elemento che Luca ci ricorda per poter fare esperienza del risorto.
Ma ecco, come possiamo anche noi entrare nel mistero della Pasqua? Queste donne fanno da filo rosso, vedete, a tutta l'esperienza della Pasqua. E i commentatori ci parlano di loro come il prototipo dei credenti. È un prototipo, di un'auto bisogna imitarlo, anche noi dobbiamo seguire questa strada. E allora ci sono tre tappe fondamentali che queste donne percorrono, hanno percorso per incontrare il risorto. La prima, citava prima Don Marco, Luca 23, 55-56, cioè sono state capaci di avvicinarsi al mistero della morte di Gesù senza fuggirlo. Vedete, qual è il primo passo per entrare nella Pasqua di Gesù? La capacità di essere dei cristiani che accettano di confrontarsi con la sconfitta, con il fallimento, con la morte, con lo scandalo della croce. Ci può essere un cristiano, un cristianesimo che vuole eternamente essere vincente, glorioso, trionfante. Questo cristianesimo non incontrerà mai il risorto. Bisogna che anche noi penetriamo il mistero a volte della sconfitta, delle nostre sconfitte, dei nostri fallimenti. Anche noi, quei cristianesimi gloriosi, tutto sempre gloria, eccetera, sempre grandi feste, cioè sempre, no, c'è anche un cristianesimo della sconfitta a volte, del fallimento, della contraddizione. Secondo passaggio, vedete, il loro cammino che va verso il sepolcro deve incontrarsi di fronte a un paradosso: la tomba scoperchiata, il sepolcro vuoto, l'assenza di un corpo. Tutti segni che mettono in crisi le sicurezze razionali senza trovare immediata risposta. È come se ci dicessero: guarda, per incontrare il risorto devi poi arrivare a un certo punto che la tua ragione non ti dà più spiegazioni. Che non, è come se, no? Non dico che il computer va in loop, no? Cioè, ma è come se sei davanti a un mistero e non trovi più. Qui lo dice bene Fausti: mentre erano senza via d'uscita circa questo, a volte l'esperienza cristiana, per poter fare questo salto, deve trovarsi di fronte a esperienze un po' scandalose, in cui non trovi spiegazioni razionali. E infine un terzo passaggio, l'incontro con due testimoni credibili che ti danno una spiegazione su delle cose che non è. L'incontro con una parola che ci invita a leggere i segni del sepolcro vuoto secondo la luce di una speranza. Ricordare l'esperienza e la parola di Gesù per capire gli eventi. La fede nasce, potremmo dire, da questo tracciato, da questo percorso. Ecco, la fede pasquale, l'incontro con il risorto, deve seguire questo cammino delle donne. Terminiamo con l'ultima parte. E ritornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora erano Maria di Magdala e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro. Dicevano agli apostoli queste cose, apparve loro come delirante queste parole e non credevano loro. Ora Pietro, alzatosi, corse al sepolcro e, curvatosi, vide le sole bende e se ne andò presso di sé, meravigliandosi di ciò che era avvenuto.
Ecco cosa succede quando l'annuncio della risurrezione appunto ci raggiunge. Beh, anzitutto, per le donne questo percorso arriva apparentemente in fretta a un suo epilogo, cioè appunto e si ricordarono delle sue parole. Dobbiamo dirlo, le donne ci sono arrivate prima. E proprio per questo appunto il Signore ha affidato a loro, capaci probabilmente di un legame, di un affetto, di una forza più grande, questa memoria dove il cuore è l'organo che funziona meglio. Ma che cosa succede? Ecco che appunto loro le prime che portano l'annuncio della risurrezione. E ritornate dal sepolcro, annunciavano, è proprio il verbo. Nel Vangelo di Luca questo è il verbo tecnicamente che esprime proprio l'annuncio, no? Il compito della Chiesa. annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Chi annuncia agli annunciatori? Proprio queste donne, agli undici e a tutti gli altri. Ed ecco che, poi su questo probabilmente Don Augusto ci aiuterà a concludere, ecco che saltano fuori finalmente i nomi. Adesso. Ed è questo legame appunto tra l'annuncio e l'identità. Erano Maria, la Maddalena, Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro. La firma di queste prime testimoni. Luca ce la lascia. Dicevano agli apostoli queste cose. Chiaro. Annunciano. E parvero loro come deliramenti queste parole e non credevano loro. Eccola qua. La Chiesa, gli apostoli nel suo punto sorgivo. Com'è questo punto sorgivo? Incredulità. Bellissimo. Questi siamo noi. Davanti a un annuncio che va fuori dai nostri criteri, dalla nostra misura, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Isaia 55. Ancora una volta, nel punto sorgivo, ecco che la Chiesa, ecco che il discepolo, colui che ha fatto tutto il percorso, non può che scontrarsi con la propria incredulità. Di qua bisogna passare. E questo mi sembra l'ultimo elemento che questo racconto ci consegna, cioè appunto davanti all'annuncio noi non molliamo fino alla fine un criterio, una misura meramente umana. Non credevano loro. Però Luca ci lascia un ultimo indizio, appunto Pietro, sappiamo che ci rappresenta, a partire da questo deliramento si mette in cammino. Ma è solo l'inizio. Ora Pietro, alzatosi, corse al sepolcro e curvatosi vide le sole bende e se ne andò presso di sé, meravigliandosi di ciò che era avvenuto. Luca ci indica appunto che Pietro si mette in movimento, ma non ci parla della fede di Pietro, ci parla solo della sua meraviglia, del suo stupore. Forse è il primo passo. Mentre poi, ricordate gli altri evangelisti, anche dal punto di vista iconografico sono rappresentati Pietro e Giovanni, Giovanni è ancora più giovane, ancora più veloce, arriva prima. Ecco, è come se in questo affrettarsi al sepolcro, e il racconto di stasera si ferma qui, mi sembra molto bello, ecco, noi siamo sempre un po' lì, no? Un annuncio a cui facciamo fatica a credere, una corsa, vediamo le stesse cose, ma non arriviamo alla fede. È esattamente quello che hanno visto le donne, ma manca qualcosa, manca qualche elemento. Siamo qua. Siamo continuamente su questo punto, ci vuole qualcosa, ci vuole qualcuno che ci permetta di fare l'ultimo passo, di credere. Qualcuno che ci aiuti a leggere la nostra vicenda, le nostre vicende, con uno sguardo nuovo, lo sguardo appunto che è quello dell'angelo.
Ah, un'ultimissima annotazione, vedete tutto il percorso di queste donne e poi l'emergere di Pietro alla fine, eh? Queste donne che portano l'annuncio attraverso, fanno esperienza della morte, poi del risorto, e poi portano l'annuncio agli apostoli e a questi Pietro che si mette in movimento. Diceva un grande teologo contemporaneo, von Balthasar, che la Chiesa è composta di due principi, un principio mariano e un principio petrino. Un principio mariano che è un principio del femminile, un principio più affettivo, più emotivo, più delle relazioni, e un principio più direttivo, più istituzionale, che è il principio petrino. Potremmo dire che nella Chiesa ciò che si muove per primo è gli affetti, le relazioni, il femminile se vogliamo, e poi l'istituzione arriva più tardi. Quando nasce un carisma, San Francesco, no? Prima c'è tutto un movimento carismatico e si crea attorno a lui, un santo fondatore dei vostri istituti, si crea, poi a poco viene riconosciuto, viene definito, viene, no? Integrato dentro un disegno di Chiesa. Così, ecco, lui dice, è importante che l'esperienza della Chiesa si muova sempre all'interno di queste due dinamiche. Una dinamica che vediamo di questo femminile, più carismatico, più aperto, e una dinamica più maschile, se vogliamo, più istituzionale. Tutte e due servono a portare un annuncio insieme, in armonia. Vedete, anche Pietro inizia ad essere smosso da questo annuncio di queste donne, dall'esperienza che fanno, non ancora del risorto, smosso nello stupore, arriverà poi alla fede Pietro. Vedete, senza questa duplicità, il principio mariano e il principio petrino, manca qualcosa l'elemento della Chiesa. Se ce n'è solo uno, allora l'effervescenza, la dinamicità, tutti siamo in giro ad alzare le mani, cioè no, benissimo, questo va bene, però non può essere così. Se c'è solo l'istituzione, tutto rigoroso, tutto rigorista, cioè tutto leggi, regole, no. Ecco, importante che attorno all'esperienza del risorto ci siano questi due elementi che si armonizzano, e allora l'annuncio del risorto vedremo si diffonderà. Bene. Lasciamo qualche istante, poi stasera siamo fuori dalla Quaresima, quindi c'è qualche domanda possibile, se lo desiderate.
Dove era la madre?
Dove era?
La madre.
A tenere a bada gli undici.
Era andata a riposare. Cosa si dice di Maria, appunto? Giovanni dice che stabat mater iuxta cruce lacrimosa, cioè che era presso l'esperienza della croce, ma Giovanni sapete che legge la croce già in un orizzonte anche di gloria, no? Quindi, se volete, anche per questo alcune devozioni hanno rappresentato il primo incontro. Voi sapete che nella tradizione, ad esempio, del sud, c'è il primo incontro del risorto, fanno incontrare le statue. Il risorto si incontra con la madre la mattina della risurrezione, no? Oppure negli esercizi di Sant'Ignazio, la prima meditazione alla risurrezione, che il risorto incontra la madre, ma no, non è scritto da nessuna parte. Però è interessante che ci sia questa devozione a dire che Maria, anche qui, principio della Chiesa, incontra la risurrezione, fa esperienza la risurrezione. Noi la troveremo negli Atti degli Apostoli dove? Al Cenacolo, insieme con la Chiesa. L'iconografia orientale ortodossa la rappresenta Regina degli Apostoli in mezzo mentre arriva la Pentecoste, quindi Maria ha un ruolo. Però vedete, il femminile all'interno dei Vangeli a poco si tipizza. In Giovanni, che è il, diciamo, il Vangelo ultimo, c'è una tipizzazione anche del femminile come dei personaggi maschili, no? Ad esempio c'è la madre sotto la croce e poi c'è Maria di Magdala, che è la donna anche lì che incontra il risorto. Quindi in qualche modo è tutta la Chiesa nel suo femminile, e Maria diventa icona un po' della Chiesa, come dice la Lumen Gentium al capitolo 8, che rappresenta in qualche modo la realtà della Chiesa. Come incontro specifico non ci è detto dai Vangeli che abbia incontrato il risorto proprio lei a testa, la devozione ce lo dice. Uno può anche essere più devoto e credere, no, in questo, certamente c'è nella Pentecoste lì.
Ma al versetto 10, Maria e la Maddalena non sono due persone diverse, sono la stessa persona.
Al versetto?
Sì, qua dice che sono quattro.
Maria come madre di Gesù, la Maddalena, poi Giovanni, ma Giacomo, sono quattro. No.
Non c'è nessuna attestazione che io sappia di Maria come madre di al sepolcro.
Quindi la lettura sinottica dovrebbe essere di Iosis.
Cioè non
le famose
Maria, non è, le tre Marie, quattro Marie del panettone,
non
c'entra Maria di Nazareth.
Allora, di là sono tre, di là sono
Quante erano alla fine? Per Giovanni una sola, Maria di Magdala. Allora?
Chiamcheremo gli investigatori.
È questo discorso, no? Cioè che torniamo al discorso del Vangelo che non va preso. Allora, storicamente, no, ogni evangelista propone anche una lettura in base anche a una lettura teologica, spirituale. Ad esempio, a Giovanni interessa l'incontro tra il nuovo Adamo e la nuova Eva nel nuovo giardino dell'Eden, che è il giardino della resurrezione, e allora presenta una donna sola e che sta lì, piange, si volta, gira, e però presenta due uomini.
Perché c'è questa ripetizione di ora, ora, ora mentre se venivano, ora entrate, ora il primo dei sabati? Cosa vuol dire?
No, in realtà appunto voi sapete che abbiamo scelto di usare questa traduzione di padre Silvano perché è più aderente al testo greco originale, no? E di fatto, dal punto di vista semplicemente stilistico, c'è questa cosa, appunto, cioè narrativamente Luca usa questo stile letterario.
Perché ora è una cosa presente, cioè una cosa che è passata, la vuole far rivedere come se fosse per...
Sì, non ha esattamente
non ha
questo.
Segno.
No, direi che appunto Marco da questo punto di vista è anche peggio, nel senso che... come se appunto i periodi, poi dopo appunto se uno è abituato a scrivere, appunto non scrive il pezzettino, poi l'attacca quell'altro con una E, no? Come quando uno fa un collage, taglia il pezzettino, poi gliel'appiccica sotto, uno cerca di fare un po' un discorso più continuativo. Tenete conto che qua sarebbe molto interessante, per fortuna non abbiamo il tempo, di provare a indagare come nasce la scrittura dei Vangeli. Qualche accenno l'avevamo fatto. Voi sapete che il Vangelo nasce anzitutto in una fase orale di annuncio. Il Vangelo è prima di tutto detto, non scritto. Il Vangelo è una notizia, una buona notizia che io ti racconto. Più ci si allontana dall'evento cronologicamente, più si sente il bisogno di fissare, di mettere per iscritto. Ma anche questo annuncio piano piano evidentemente va un po' cristallizzandosi attorno a certi racconti. Quando è la 25esima volta che tu racconti come hai conquistato il K2, hai preparato mentalmente un po' di racconti, no? La prima volta hai detto, vabbè, insomma, siamo partiti da qui e siamo arrivati in cima, no? Il punto di arrivo è la cima. Dopo ti rendi conto che ci sono dei passaggi interessanti. Allora, il messaggio fondamentale, quello che normalmente viene chiamato il kerygma, l'annuncio, era l'annuncio della Pasqua. E il primo Vangelo raccontato è questo: Gesù è risorto. Poi, evidentemente, attorno a questo annuncio chiave si sviluppa sempre di più il racconto della passione e morte, perché l'annuncio del vivente fosse ancora più forte. E poi progressivamente il racconto di quello che Gesù ha fatto, raccolte di miracoli, oppure raccolte di parabole, quel che Gesù ha fatto, che fu profeta potente in opere e in parole, dunque le opere e le parole di Gesù. Quindi appunto proviamo a immaginarci delle catechesi, che la Chiesa delle origini, che gli apostoli, i primi discepoli appunto piano piano elaborano, dunque appunto delle, si chiamano tradizioni orali, no? Dei pezzi di Vangelo detti e raccontati. Poi è chiaro che allora cominciano a raccogliere, dovrebbe circolare probabilmente nei primi decenni, l'epoca in cui Paolo scrive le sue lettere, appunto, qualche raccolta che cominciava a essere scritta, dei materiali, delle fonti, no? E poi quando qualcuno mette mano, vi ricordate quando abbiamo iniziato a leggere Luca, no? Ho messo mano anch'io, caro Teofilo, no? Probabilmente davvero questo, che ovviamente era medico, probabilmente aveva una sensibilità storica, e si documenta e prende del materiale in circolazione, ma ha una sua tesi teologica, appunto. Luca scrive due volumi, voi lo sapete, no? Il Vangelo e gli Atti, e racconta la corsa della parola. Gesù è la parola che parte dalla Galilea, arriva a Gerusalemme e da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Questa è la sua tesi teologica. E allora raccoglie il suo Vangelo attorno a un grande viaggio. Gesù, che fa, si diresse decisamente, indurì il volto, 954, verso Gerusalemme, fino a che arriva a Gerusalemme, che è il luogo, appunto, della risurrezione. Quindi anche questo, la nascita dei Vangeli, lo strutturarsi, no? Marco sta dentro una tesi fondamentale, che ricordate, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Poi, a metà del Vangelo, c'è la professione di fede di Pietro, che rappresenta coloro che vengono dall'ebraismo. E Pietro cosa dice? Tu sei il Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, e l'ultima professione di fede, quella del centurione sotto la croce, la fine del Vangelo di Marco. Costui, vedendo morire così, era veramente figlio di Dio. Marco ha in mente questo. Ci costruisce il suo Vangelo dicendoci il titolo, la tesi teologica, e pian piano portandoci a metà a Pietro e alla fine il centurione, questo messaggio è per tutti, per chi proviene dall'ebraismo e per chi proviene. Vabbè.
Prima spiega dicendo che qualcuno ha gusto di fare l'esperienza dell'eternità. La risurrezione, il primo intervento.
Sì, fare esperienza, potremmo metterla così, nella Spe Salvi del Papa c'è un passaggio, no, dove dice che l'esperienza, diciamo, dell'eternità, l'esperienza di Dio nella sua gloria, noi possiamo in qualche modo, in qualche germe già vederla e sperimentarla dentro la storia, ok? Quindi l'Eterno, in qualche modo, la nostra relazione con il risorto anticipa qualche elemento di quello che sarà la gloria futura. Ecco, allora l'Eterno penetra dentro la storia, cioè, e qui diceva, nel linguaggio proprio della risurrezione, hanno preso proprio il linguaggio della fine dei tempi e l'hanno fatto entrare dentro le cose della storia, per dire la resurrezione di Gesù. Ma anche San Paolo, quando c'è la conversione di San Paolo, quegli elementi che sono rappresentati lì sono elementi di una teofania, di una presenza, potremmo dire, dell'eternità di Dio, cioè che entra nella storia. Potremmo dire, la storia a volte è penetrata, e la resurrezione è il momento in cui di più l'eternità è penetrata dentro la storia, al punto che se noi in qualche modo entriamo in relazione col risorto, qualcosa di questi elementi dell'eterno entrano già dentro la nostra vita. Spiegarvelo più di così non saprei. Va bene.
Ah, mi permetto di integrare, siccome
30 secondi, scherzo.
Ho seguito anche un po' di ciclo intero di Marco di Sinan Fausto. Una delle cose che mi è rimasta è che lui all'aggettivo eterno sostituisce vero, no? Quindi quando si parla di vita eterna dice la vita vera, proprio perché in realtà noi siamo convinti tante volte che la vita è questa, e poi dopo c'è, no? Invece, la vita eterna è la vita vera, e la vita terrestre è un inserto della vita eterna.
Le edizioni popolari dicono, lo dico in francese, ma è chi provvisore che di là che dice la non fede. Cioè proprio, noi siamo sicuri di questa vita, che è la cosa più incerta che c'è, no? Di là, se sa no, è proprio il contrario della fede che abbiamo detto stasera di Gesù risorto. Quando dicevamo, appunto, davvero questa fede ci cambia il nostro modo di vivere, non solo di pensare al dopo la morte, ma a questa vita, a cui dobbiamo dare il peso giusto, non troppo, neanche troppo poco, ma neanche troppo.
Ma io poi non so se ho studiato una cosa strana, ma mi è venuto in mente che in realtà noi di solito tendiamo a credere appunto che qui siamo terrestri e poi saremo appunto esseri celesti. In realtà anche mentre siamo terrestri, contemporaneamente, ovviamente per quanto riguarda l'anima, non cessiamo di essere esseri celesti, no?
Spirituale.
Cioè, appunto, come dicevo prima, come diceva Stefano Fasti, all'interno della nostra parabola celeste eterna c'è la parabola, all'interno c'è la parabola terrestre e temporanea, ma che non è una cesura, no?
Nella misura in cui lo spirito del risorto, cioè lo Spirito Santo, abita in noi, certamente l'esperienza di Dio che sarà tutto in tutti, l'esperienza trinitaria della gloria già comincia in qualche modo ad abitare in noi. È possibile che non ci sia poco o nulla anche, no? Come può capitare, no? di chi non ha nulla di spirituale o dello spirito, però è possibile anche un uomo trasfigurato dallo spirito, quindi penetrato veramente dalla logica di Dio, no? I santi sono questa realtà qua, quindi è possibile questo.
Altra domanda, Maria,
è scattato ora, bisogna.
Credo, diciamo, che Gesù è nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Generato, non creato, ma anche della stessa sostanza del Padre.
Però a un certo punto non diciamo anche nato dal Padre prima di tutti i secoli.
No.
Dio da Dio, luce da luce, Dio da
generato, su questo.
Non creato. Sergio, guarda che in altre epoche, cioè, gli eretici li avrebbero bruciati. Generato e non creato. Genitum non factum.
È la generazione eterna del figlio. Però qui ci spostiamo.
Il suo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti.
Sì, ok. Generato, non creato.
No,
però cioè, in che senso l'ha inteso questo nato?
Ah.
Nato dal Padre e subito si può proprio dire generato e non creato, per non pensare che sia una nascita come qualche eretico o qualche.
Non ho capito.
Io direi che l'orario ci spinge a un dibattito più personale.
No, non ho capito, posso non capire, mi spiego.
No, vabbè. Che cosa non hai.
Che differenza c'è tra nato dal Padre e generato dal Padre?
Nato dice la provenienza, la forma della provenienza non è quella di una generatività in senso biologico, ma appunto
né quello dell'essere creato.
Vabbè, riprendiamo. No, ma io in forza di questo, la mia domanda era, visto che noi siamo fratelli di Gesù, noi siamo anche noi, che non dico prima di tutti i secoli, però siamo pensati un po' prima di quando nasciamo effettivamente. No?
Se Dio è onnisciente, sì.
E quindi, dal punto
ma
di
non
vista
generati della... prima di tutti i secoli. Ah,
no,
per la
fine, ma no, però l'abbinamento, quindi l'anima è preesistente al corpo.
Questo? Chi lo disse? Questo è secondo alcune teorie teologiche.
La mia domanda era questo
abbinamento.
Questo abbinamento avviene al momento del concepimento.
Questa è la visione di Sant'Agostino, se non ricordo male. Ecco, cioè,
mia nonna diceva che prima ero in cielo a giocare con gli angioletti, non so se ma con questa immagine di speranza.
E appunto, quindi, e quando c'è l'abbinamento? Da quando c'è l'abbinamento?
Non capiremo tutto qua. Affidiamoci al Padre.
Però potrebbe essere
l'abbinamento, come mi sembra.
Un'anima è forte, un
bel Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male.
Grazie.
Il penultimo incontro sarà tra 15 giorni, esattamente, venerdì 11.
Sì.